Mi è sembrata molto forte questa lamento e anche invocazione, in certo senso, della, che concerne la, l'incomunicabilità fra Giobbe e Dio, ma fra gli uomini e Dio poi. Ecco. E mi sembrava che quindi fosse molto forte questa, implicitamente nelle parole di Giobbe, l'attesa e l'invocazione di che Dio scenda, che si abbandoni la sua trascendenza per comunicare con gli uomini, in particolare versetto dove dice: non c'è fra noi un arbitro che ponga la mano su di noi. Ecco, quindi la sente in modo acutissimo l'assenza di una mediazione fra lui e Dio. Ecco. In questo senso mi sembrava appunto un grido che invocasse l'incarnazione.
Mi collego anch'io a quanto appena detto. E mi sembra che il messaggio di Giobbe sia quello, appunto, che Dio non sia possibile scatolarlo da qualche parte, quindi è continuamente sfuggente. E non sta in un certo senso da nessuna parte, e quindi diciamo in contrapposizione è dappertutto. Quindi questo mi sembra un messaggio anche così molto utile, molto interessante per noi e quanto riguarda appunto il nostro rapporto con lui.
Mi sembra che nel passo di oggi si trovi lo sviluppo del discorso circa il giudizio, la giustizia, che avevamo visto nella prima parte del capitolo 9 con le domande del versetto 2. In verità io so che è così, come può un uomo avere ragione dinanzi a Dio? Ripresa poi al versetto 15, io anche se avessi ragione non potrei rispondergli, quello che troviamo all'inizio del brano di oggi al versetto 20, se avessi ragione la mia bocca mi condannerebbe. Ragione, giustizia, giudizio, citati al versetto 19, portano, mi sembra, Giobbe a fare una considerazione di tipo generale su come avvengono le cose. Coelet direbbe sotto il sole, avvengono così che la terra è lasciata in balia del malfattore. Sentite la eco di Coelet, ma soprattutto egli, Dio, vela il volto dei giudici. Chi se non lui può fare questo? Cioè, in realtà, la situazione, la complessità, la criticità della situazione in generale è che c'è un intervento di Dio che obnubila le menti dei giudici. Sicché la terra è lasciata in mano al malfattore. Per questo io dico che è la stessa cosa. Egli fa perire l'innocente e il reo, già visto in Coelet, esattamente pari pari. Come pure abbiamo già visto in Coelet questo motivo ricorrente della velocità del tempo che sfugge, perché è forte l'esperienza del dolore. Versetti 25 e 26, attraverso l'immagine del corriere, oggi forse diremmo del cursore, questo è il termine tecnico utilizzato qui, il cursore dei nostri computer, le barche del papiro e l'aquila che piomba sulla preda. Dunque questo mi sembra un primo punto, una considerazione in generale. Un secondo punto però, come stiamo vedendo emergere molto chiaramente nel libro di Giobbe, è che egli parte sempre da una considerazione di tipo personalissimo. Parla di sé, della propria storia, della propria vicenda, anche a quella considerazione generale che ho appena riassunto, Giobbe approda attraverso quello che gli sta capitando e attraverso il confronto con gli amici. E allora qui io vedo che Giobbe comprende che il mistero della sua innocenza è davvero nelle mani di Dio, tanto che lui stesso, Dio, è in grado, seppure Giobbe fosse cosciente di essere innocente, di riimmergerlo nel male e nel peccato. Quindi, soprattutto l'ultima parte del testo di oggi, sono lì ad attestare questa criticità della mia situazione, il mio gemito, i miei dolori. Voglio dimenticare il mio gemito, cambiare il mio volto e rasserenarmi. Mi spavento per tutti i miei dolori, so bene che non mi dichiarerai innocente. Cioè, questo è il punto difficile della relazione tra l'uomo e Dio che Giobbe ci presenta. Anche se eventualmente Giobbe non è cosciente di avere compiuto un male, in realtà questo non conta nulla, perché il punto è un altro, e il punto è che Dio non è disponibile a riconoscere l'innocenza di Giobbe. Non gli va bene, perché deve essere fermo che nessuno è giusto davanti a Dio e che l'unico giusto è Lui, Dio, e l'unico giudice è Lui, Dio. Se c'è un peccato che gli amici di Giobbe compiono, è proprio quello di sostituirsi a Dio con i loro giudizi. Dunque, Giobbe ha chiarissimo, versetto 29, se sono colpevole, perché affaticarmi in vano? Ma Coelet direbbe, se sono innocente, perché affaticarmi in vano? È la stessa cosa. Essere innocente o essere reo è la stessa cosa, ma perché è la stessa cosa? Anche se mi lavassi con la neve e pulissi con la soda le mie mani, allora tu mi tufferesti in un pantano e in orrore mi avrebbero le mie vesti. Cioè è Dio che contesta l'innocenza di Giobbe. Giobbe ha un bel che da dire ai suoi amici, ma la questione riguarda la relazione tra l'uomo e Dio. E Giobbe sta vivendo questo dramma per arrivare alla conclusione che nessuno è giusto davanti a Dio. Ora, tutto questo che arriva nel testo di oggi, addirittura a ipotizzare che dunque il giudizio in corso tra Dio e Giobbe non sia un giudizio alla pari, perché manca un mediatore. È molto bello il versetto 33. Non c'è tra noi un arbitro che ponga la mano su di noi. Cioè, questo giudizio è ingiusto perché le forze in campo sono assolutamente inconfrontabili. C'è Dio il potente, il creatore, e ci sono io schiacciato nei miei dolori, manca il mediatore. È chiaro che questo versetto ci porta direttamente nell'attesa messianica. Chi è questo mediatore che manca nel giudizio? Di cui Giobbe avverte l'assenza. E questo è il punto di svolta, no? Nel nostro rapporto con i testi dell'Antico Testamento che ci accompagnano di solito nella prima parte dell'anno civile. E il punto è che questi testi ci fanno avvertire l'assenza di un compimento che deve venire e che per fortuna, per grazia, è già venuto, è già realizzato. Ora, dicevo, questa esperienza di Giobbe mi sembra che anche oggi abbia un riscontro molto impressionante negli altri due testi, la lettera ai Romani e il Vangelo di Matteo. Nella lettera ai Romani inizia un lungo e complicatissimo discorso che Paolo fa per tre capitoli sul tema delle relazioni tra Dio e Israele e quindi tra Dio e le genti. Però come lo inizia? Dicendo: io sto malissimo, ho nel cuore una sofferenza continua, un dolore incredibile. Addirittura, dice, vorrei essere separato da Cristo, anatema per Cristo, a vantaggio dei miei fratelli. Dunque, Paolo è esattamente nella condizione di Giobbe. Non possiamo dire che Paolo stia male per i propri peccati. No. Come anche Giobbe non può dire che sta male per i propri peccati. Però dice che sta male, perché quella è la sua esperienza ed è anche l'esperienza di Paolo. Questi testi ci parlano del dolore innocente, del mistero del dolore in quanto non colpevole. E quindi sotto questo aspetto, molto bello, il testo del Vangelo, che peraltro è il parallelo di Matteo del testo di ieri, di domenica, però più forte in Matteo rispetto a Marco, è la citazione di Isaia, perché a Matteo interessano molto le citazioni dell'Antico Testamento, lo sappiamo. Egli si è caricato delle nostre colpe, ha assunto le nostre malattie. Ma se noi leggiamo il cantico di Isaia 53, ci ritroviamo esattamente in quello che stiamo vedendo in Giobbe. Noi lo giudicavamo castigato da Dio. Vedendo quell'uomo umiliato sulla croce, che cosa pensavamo? È castigato da Dio per i suoi peccati. Ma non è vero che è castigato da Dio per i suoi peccati. È castigato da Dio per i nostri peccati. Egli si è caricato dei nostri peccati ed è castigato da Dio. Giobbe è fondamentale per entrare appena un pochino a intravedere che cosa ci è successo con l'offerta della vita di Gesù Cristo sulla croce.